Diamond for diamond, no one compares with Mervis. At Mervis Diamond Importers, our natural diamonds come straight from the mines in Africa, and our mermaid lab-grown diamonds beat all others for quality and value. Come view our brilliant diamonds, both natural and lab-grown. Mervis diamonds are so bright and full of fire, they will blow you away. So will the affordable prices. Our diamonds may steal your heart, but not your wallet. See our mermaid lab-grown diamonds and learn how to get a larger diamond for less. You can get a bigger mermaid lab-grown diamonds than you ever thought possible. And with Mervis financing, you can enjoy up to 5 years to pay with zero interest. Our generous full-value trader policy and our lifetime warranty program easily make Mervis your first choice. When you mount a world-class Mervis diamond into a designer ring from our huge collection, there is no equal. Mervis Diamond Importers. For an appointment, call 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com. Again, that's 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, sono qui come sempre con il mio stratega Costantino. Ciao Costa.
Ciao Rick, bentornati a tutti, grazie per la carica militare, sempre gradita.
Sì, guarda, ero indeciso tra stratega o polemarco, visto quello che affrontiamo oggi alla fine dell'episodio, ma insomma alla fine ho deciso per un più semplice stratega, Costa, anche se la carica è un po' inferiore, però dai, ce la facciamo andare bene.
Diciamo che ce ne sono stati di strateghi importanti, quindi mi accontento.
Allora, oggi continuiamo con la nostra serie su gli storici greci, insomma il loro punto di vista di alcuni avvenimenti molto importanti della storia greca. Ci terrà compagnia questa serie per tutta l'estate. Siamo al secondo episodio, dove parliamo di un avvenimento molto importante, cioè la prima guerra persiana, e lo facciamo tramite gli occhi dello storico Erodoto, insomma uno degli storici dei nomi per eccellenza, diciamo, ovviamente dell'antica Grecia. E però, come al solito, prima di cominciare diamo un po' uno sguardo a dove siamo, al contesto in cui ci troviamo, perché insomma è anche particolarmente complesso, Costa.
Esatto, è particolarmente complesso e quindi non potrà essere esaurito, no, all'interno dell'inizio della nostra puntata, perché altrimenti dovremmo stare qui per 10-15 puntate solo a parlare di quello. Quindi darò più o meno una breve, no, idea di quello che è stata poi la formazione di questo mondo greco, perché noi stiamo comunque parlando della parte greca, e quindi del mondo delle cosiddette poleis, ovvero delle città-stato, che parte dall'inizio, cioè, diciamo da quando il buon Omero, no, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, viveva, quindi quel periodo che è chiamato arcaismo, no, la Grecia cosiddetta arcaica, e prima era chiamato Medioevo ellenico. Perché? Perché questo è un periodo in cui succedono molte cose, ovvero la civiltà precedente, quella micenea, era stata, diciamo, in un certo senso spazzata via dalle invasioni di alcuni popoli che venivano da fuori dalla Grecia, i cosiddetti Dori, Ioni, no? Che abbiamo comunque tutti studiato a scuola. Da queste invasioni, ovviamente, questi popoli avevano in realtà colonizzato in un certo senso la Grecia e avevano fondato delle importanti città, tra l'altro mantenendo tutte una serie di comunque libertà, no? Come un po' esattamente come è descritto anche per quanto riguarda invece l'epoca precedente con i re dell'Iliade, caro Riccardo. E quindi queste città vanno formandosi in maniera diversa, però in un certo senso seguendo una specie di percorso simile, perché un po' tutte le città si sono trovate ad affrontare una storia simile, no? Una creazione simile. Tutte hanno avuto una fondazione più o meno mitica, perché ovviamente poi, no, quando si parla di fondazioni si va sempre a parlare di qualche storia particolare, di dei che arrivano e fondano città e quant'altro, però insomma qui di storico c'è più o meno poco. Hanno avuto una fondazione effettivamente storica, hanno avuto un periodo in cui la maggior parte sono state guidate da re propriamente detti, e poi invece piano piano il potere dell'aristocrazia ha preso, no? O comunque delle persone più importanti di quella città ha preso via via il potere e ha stabilito alcune forme di governo diverse. Tutte quante queste città, chi più chi meno, sono passate dalle figure di grandi legislatori che hanno dato delle leggi scritte o orali, perché a seconda di quale città prendiamo in esame ci sono delle diversità, e poi sono passate successivamente anche sotto il governo di una monarchia particolare, ovvero la tirannide, questa ad eccezione fatta per esempio di Sparta, che non ce l'ha mai avuta perché era già stata, poi lo vedremo comunque brevemente, però era già stata sistemata la questione di come si governava Sparta, c'era stato un oracolo e quindi va bene così. E tutte le altre invece, chi prima, chi dopo, è passata attraverso l'episodio della tirannide. Oltre questo, ovviamente, oltre queste fondazioni e tutto quello che vi ho raccontato, c'è poi l'espansione, perché questi popoli, quel popolo greco che poi si è formato, a un certo punto ha cominciato a colonizzare le regioni vicine. Una colonizzazione che noi conosciamo sicuramente molto di più per quanto riguarda l'Occidente, perché ovviamente ci riguarda da vicino, perché sono venuti in Italia, la cosiddetta, no, Italia, insomma, la Magna Grecia, quindi l'Italia del Sud è stata conquistata, e poi anche la Sicilia, ma anche ad Oriente in realtà, fino addirittura alle coste del Mar Nero, ma soprattutto nelle coste di quella che oggi è la Turchia, dove sono state create numerose città, città-stato, soprattutto dagli Ioni, anche se in realtà alcune delle più importanti sono state fondate anche dal popolo dei Dori, benché poi si siano amalgamate più o meno tutte insomma, come cultura ionica. Perché è importante questa colonizzazione? Innanzitutto perché ci trasmette, no, una nuova carica di espansione che era stata interrotta dopo la fine del periodo dei Micenei, perché come sappiamo i Micenei avevano già esportato altrove i loro commerci. Abbiamo visto, no, la figura di Diomede colonizzatore o comunque educatore di popoli. Perché? Perché questa cosa è ovvia, no? Quando un popolo comunque si sente, è in espansione, è forte, è florido economicamente, è ovvio che ha un modo espansivo verso l'esterno. Quello che fanno i greci, a differenza di molti altri, anziché conquistare un territorio e basta, lo colonizza. Invia un quantitativo di uomini, che poi tra l'altro in realtà è anche in un certo senso sacro, benedetto, perché comunque si richiede, no, la grazia degli dèi, il favore degli dèi per inviare questi uomini, che vanno a colonizzare, costruiscono una città e la fanno diventare praticamente una piccola città-stato inizialmente, che ovviamente dipende dalla madrepatria, ma che poi piano piano si sviluppa, arrivando addirittura poi a combatterla la madrepatria per quanto riguarda alcune città. E quindi, come sappiamo, città che in Italia abbiamo, Taranto, Siracusa, no? Molte città della Sicilia sono state effettivamente fondate durante quel periodo e poi si sono espanse e hanno dialogato oppure hanno combattuto con i popoli che hanno trovato in quei territori, che possono essere i popoli che c'erano prima dei Romani in Italia, ma anche e soprattutto i cartaginesi. Ma questo è un argomento, no, che vedremo poi più in là, verso agosto, che, visto che la Sicilia ci piace particolarmente, no, ne parliamo spesso, perché ha avuto, no, un certo quantitativo di popoli che sono arrivati lì perché evidentemente piaceva, dedicheremo una parte insomma alla storia siciliana, alla storia dei greci di Sicilia. Quindi tutta questa espansione, tutta questa floridità, a un certo punto però viene a contatto con qualcosa di importante, con dei popoli, soprattutto con uno, che è quello che Erodoto, no, ci racconta nelle storie, che secondo lui, peraltro, è il motivo fondante, no, di tutta la storia. Cioè greci e persiani si odiavano sin da subito, sin dalla notte dei tempi, praticamente, secondo il testo delle storie, e tutta la sua vicenda, tutto il racconto che lui fa verte attorno a questo scontro, no? Poi lui, praticamente le storie sono tutto un modo, tutti i libri e le storie sono un punto per arrivare a quella che poi noi definiamo prima e seconda guerra persiana. Perché? Perché ovviamente erano due concezioni del mondo totalmente differenti, caro Riccardo. Una era assolutistica, no? Con un gran re che poi effettivamente lasciava molta libertà ai popoli che conquistava, non erano tirannici, ecco, nel modo che abbiamo noi di dire le cose. Però quando arrivano a parlarne con i greci non sono proprio d'accordo sul fatto di sottomettersi comunque in ogni caso.
Sì, allora, diciamo che non volevano proprio saperne, ma la storia è abbastanza lunga. Erodoto racconta questa storia, scusate la ripetizione, appunto nelle sue storie. E è un libro, insomma, le storie molto grandi, sono diversi libri. Comincia la sua narrazione proprio nel libro primo, parlandoci di questa grande rivalità tra persiani e greci, che secondo lui è sempre esistita. Come insomma ogni buon narratore ovviamente deve dare un preludio interessante alla storia, no? Cioè ci deve mettere un qualcosa che faccia dire ai lettori: ah, vedi, sto leggendo qualcosa di importante che ha radici antiche, non un racconto qualsiasi, insomma, non una storiella su una scaramuccia qualunque. E infatti nel primo libro ci dice che tutto è cominciato da una serie di rapimenti di donne incrociati praticamente tra persiani e greci. Se vi ricorda qualcosa, ovviamente non sbagliate, ecco perché abbiamo iniziato tutta la nostra serie proprio da Omero, perché insomma cose di questo tipo ovviamente vengono direttamente da lì. Quindi Erodoto ci dice che prima i fenici rapirono Io, la figlia di Inaco, che era il mitico re e dio dei fiumi di Argo. Poi i greci si vendicano e vanno in Fenice e rapiscono Europa, la principessa fenicia. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nel primo episodio della storia dell'Unione. Per usare le parole di Erodoto, a questo punto la partita era pari, ma successivamente i greci si resero responsabili della seconda offesa, andando a rapire Medea, la figlia di Ede, il re della Colchide, dalle parti dell'odierna Georgia, per capirci, che manda un eraldo, ci fa sapere Erodoto, e dice: che dobbiamo fare? Me la ridate mia figlia? Ovviamente non dice così Erodoto, ma insomma, per dire. Ma i greci, che evidentemente sono abbastanza rancorosi, dicono: no, avete fatto lo stesso con Io, e quindi noi non vi ridiamo nessuno. A quel punto la generazione successiva, perché poi queste cose, no, si protraggono per generazioni ovviamente, un certo principe troiano di nome Alessandro, ma che forse voi vi ricordate meglio col nome di Paride, rapisce una certa Elena. E succede giusto quella piccola cosa che abbiamo accennato nella scorsa puntata, che è appunto insomma la guerra di Troia. La sintesi di tutto questo per Erodoto è, e cito: ora il rapire donne è considerata un'azione da malfattori, ma il darsi cura di vendicarle è azione da dissennati. Insomma, successivamente chiude dicendo: da allora essi, ovviamente i persiani, considerano sempre ciò che era greco come il loro nemico. Quindi abbiamo il prequel, diciamo, no? Come vedete, esatto, si mischia un po' tra mito e storia, e Erodoto fa quasi un tentativo di rendere storiche le vicende mitologiche precedenti, no? Insomma, c'è un po' questo tentativo, però, diciamo, si pongono insomma le basi per questa guerra. Erodoto ovviamente in realtà scrive diversi libri prima di arrivare alle guerre persiane, in cui racconta tutta la storia della Persia, partendo dal regno della Lidia, passando poi per Ciro, fino a trattare anche in maniera estensiva l'Egitto. Ovviamente non mi soffermo su tutte le storie di Erodoto, perché insomma ci sono, sono cose abbastanza lunghe, ci sono insomma anche perle abbastanza notevoli all'interno, come il dialogo sulla felicità tra Solone, il saggio ateniese, e Creso, che insomma adesso non vi racconto perché sono abbastanza fuori tema, ma interessante, andate a recuperare. Tornando insomma alle cose nostre, per la prima guerra persiana dobbiamo aspettare il libro quinto, dove si parla della rivolta ionica del 500 e 494 a.C., che è un po' quello che finisce ad essere la causa della prima guerra persiana. Erodoto ci racconta che un tale Aristagora, governatore di Mileto, un bel giorno si vede arrivare alcuni cittadini esiliati da Nasso, che era una città, insomma, sempre da quelle parti, diciamo, della costa ionica, cittadini con il portafoglio importante, insomma, si capisce, no? Che chiedono ad Aristagora, che loro erano stati esiliati da Nasso, e gli chiedono: senti, ma facciamo così, se tu ci dai una mano.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. A riconquistare questa città a un certo punto noi potremmo in qualche modo anche esserti riconoscenti. Succede, l'abbiamo visto insomma varie volte nella storia, che ci sono questi esiliati che magari hanno mezzi importanti e dicono che è possibile ricevere aiuti per riconquistare insomma questa città. Aristagora che fa? Si fa due conti e capisce che insomma se li aiuta probabilmente lui stesso può arrivare a diventare il padrone di Nasso, e gli risponde così, questo adesso cito Erodoto: io personalmente non sono in grado di fornirvi delle forze tali da farvi rientrare in città contro il volere dei Nassi che la tengono. So infatti che i Nassi hanno 8.000 opliti e molte navi da battaglia. Tuttavia cercherò di impegnarmi al massimo. A questo io penso. Artaferne è mio amico. Artaferne, voi lo sapete, è fratello del re Dario ed è a capo di tutte le regioni costiere dell'Asia e ha un gran numero, un grande esercito e molte navi. Io credo che quest'uomo farà ciò che desideriamo. Quindi insomma, a quel punto i Nassi dicono, beh, perché no? Tu prometti insomma a tutte queste persone coinvolte dei doni, le spese, tutto quello che vuoi, tanto insomma paghiamo noi ed è fatta. Anche perché Nasso, insomma, non era ancora nelle mani di Dario, quindi, insomma, tanto di guadagnato, poteva essere in qualche modo una città che in un modo o nell'altro finiva sotto l'egida persiana. Al che Aristagora va da Artaferne e gli deve vendere questa spedizione in qualche modo, no? E quindi cito di nuovo Erodoto che gli dice: tu dunque fa una spedizione in questa terra, riconducendovi gli esuli, e quando tu abbia fatto ciò da una parte, ci sono pronte presso di me grandi ricchezze. Oltre alle spese per il mantenimento dell'esercito, e questo è giusto che le forniamo noi che vi mandiamo, questo insomma cito io, almeno le spese le pagavano loro per non fare proprio la figura dei pezzenti, diciamo.
Beh, sì, almeno questo, dai.
Esatto. Dall'altra aggiungerai isole ai domini del Gran Re, e Nasso stessa e le altre isole che da lei dipendono, riferendosi alle Ciclade, probabilmente insomma governate in qualche modo controllate da Nasso stessa. A quel punto Artaferne è talmente convinto che rilancia e dice: sì sì, mi piace questa cosa, ma 100 navi non bastano, facciamo che ve ne do 200 che sono pronte in primavera, ovviamente se il re è d'accordo. Il re è d'accordo, si nomina subito comandante il cugino del re Dario, che si chiama Megabate o Megabate, e si parte. A questo punto però appunto questo Megabate e Aristagora che fanno? Discutono. Hanno un alterco, diciamo, perché Megabate aveva preso un prigioniero e lo aveva legato al foro dell'ultima fila di remi, facendo in modo che la testa gli uscisse finendo in mare, praticamente, quindi proprio non un trattamento gentile, diciamo. Aristagora si risente un pochino, perché in qualche modo il prigioniero lui lo sente sotto la sua protezione, e gli dice che insomma lui, Megabate, è lì solo per obbedire e quindi non si deve permettere di trattare così i prigionieri. Megabate a questo punto si incavola, come diremmo oggi, rage quitta, che fa? Lascia tutti e va ad avvisare a Nasso del fatto che la spedizione di Aristagora sta arrivando da loro. Così
praticamente fa il report allo staff. Dice,
la prende veramente male, esatto. E quindi ovviamente si perde l'effetto sorpresa, perché insomma i persiani a questo punto sono annunciati da un certo punto di vista. Nasso non aveva nessuna idea di questa spedizione. E quindi i persiani devono sbattere la testa per 4 mesi contro Nasso, tanto che alla fine se ne tornano indietro con la coda tra le gambe, perché insomma, tornando a casa, Aristagora si trova impossibilitato quindi a mantenere la promessa fatta da Artaferne. Si ritrova quindi pure ad aver litigato con Megabate, che è comunque il cugino del re, ricordiamolo, quindi diciamo non è che sia proprio una cosa fantastica litigare con lui, con un sacco di debiti, e a quel punto dice: ma lo sai che forse le città ionie devono ribellarsi a questo ingiusto dominio persiano? C'è questa cosa, no? Che lui esce fuori a questa epifania. E insomma parte questa ribellione, sul quale insomma non mi soffermo troppo perché meriterebbe una puntata a parte, ma insomma Erodoto ci racconta nelle storie, e che è l'antefatto della guerra, che si conclude con la morte di Aristagora e una flebile pace. Ma insomma chi ci aveva messo lo zampino in tutta questa rivolta e che aveva dato supporto agli ioni? Proprio i greci, nella figura in particolare di Atene e di Eretria, che erano insomma un'altra città nell'Eubea, due città molto importanti che ritroveremo nella prima guerra persiana. Perché infatti Erodoto ci racconta che successivamente Dario non la prende bene questa cosa e arma una spedizione che la affida a un suo generale di nome Mardonio, con il pretesto di vendicarsi proprio su queste due città, ma con il reale obiettivo in realtà di conquistare quante più terre possibile. La spedizione va, viene conquistata l'isola di Taso, si sbarca ad Acanto in Calcidica, la penisola nord-orientale della Grecia, puntando a oltrepassare il monte Athos, che è una delle dita proprio, diciamo, di questa penisola calcidica, che è fatta di queste tre grandi dita, e a sciamare poi sulla Grecia. Succede però un piccolo inconveniente, che incappano in una tempesta dove perdono 300 navi e 20.000 uomini nel naufragio. Insomma,
oh, tutto benissimo allora.
Tutto benissimo. Come se non bastasse, anche l'esercito di terra viene randellato dai Brigi di Tracia, che sono un popolo da quelle parti, che anche se sì, poi viene sconfitto, però comunque gli ha inflitto numerose perdite, tanto che Mardonio decide che non si può andare avanti e bisogna tornare indietro. Dario a quel punto dice, beh, non ce l'ho fatta con le botte, proviamo con la diplomazia, magari funziona. Quindi per prima cosa se la prende contro i poveri abitanti di Taso, quell'isola di cui vi ho parlato poco fa, che in realtà poverini si erano arresi senza combattere, secondo Erodoto, ma che Dario sospettava fossero ora implicati in qualche specie di complotto, perché avevano avuto la colpa di costruirsi delle mura e di armare una flotta con dei proventi di ricche miniere che Erodoto ci tiene a sottolineare che lui aveva visto personalmente essere dalle parti di Eniri e di Cinire, e che sì, erano molto ricche. Quindi insomma, se volete lanciarvi alla ricerca di tesori perduti, come ogni tanto capita quando vi diciamo qui al bar, avete anche le coordinate, diciamo. Insomma, questi poveretti, che non me la sento troppo di biasimarli, che volevano proteggersi in tutta questa situazione e costruirsi queste mura, sono costretti a abbattere queste mura e anche a consegnare tutte le navi a Dario. Insomma, a quel punto loro dicono va bene, facciamo come vuoi tu. A questo punto leggo Erodoto per capire cosa fa Dario. Il soggetto ovviamente è Dario. Mandava quindi araldi chi qua chi là per la Grecia, ordinando loro di chiedere per il re terra e acqua. Mandò dunque in Grecia questi araldi, altri invece li inviò nelle città della costa a lui tributarie, con l'ordine di allestire navi da guerra e imbarcazioni per il trasporto dei cavalli. Questa insomma era un po' l'idea di diplomazia di Dario. Ecco,
beh sì, indubbiamente fantastica direi.
Esatto, che però funzionò, almeno secondo Erodoto, perché in realtà tante città capitolarono. Tra queste però non ci furono né Atene né Sparta, ed Erodoto nel libro in realtà successivo a quello di cui vi sto parlando, quindi nel settimo, io vi sto parlando del sesto libro, ci racconta la reazione di queste due città, quindi Atene e Sparta, con un flashback, mettiamola così. Perché? Perché nel settimo libro Erodoto sta parlando della seconda guerra, quella con Serse, quella insomma che penso conosciamo tutti anche solo per, no, il film di 300, no, e Serse, eccetera, eccetera. Anche se non siete pratici di storia, sicuramente avete sentito parlare più di questa guerra forse che di questa. Perché Dario, il padre appunto di Serse, ci aveva provato nella prima guerra, appunto la prima guerra persiana. Ma che succede? Che Atene aveva buttato gli ambasciatori in un burrone dietro l'Acropoli, che usavano per buttarci condannati a morte, mentre gli Spartani li avevano buttati in un pozzo.
Ah, quindi non è stato Leonida a fare questa è Sparta?
No, non è stato, c'è una piccola incongruenza, diciamo, la scena...
Maledizione!
Che vediamo in 300 ha un certo fondo di verità, diciamo, ma questa cosa del pozzo e degli ambasciatori si riferisce in realtà alla prima guerra persiana. Comunque, dopo tutta una serie di vicende che non vi racconto, ma che portano anche a un cambio di re a Sparta, insomma tutti sappiamo probabilmente che gli Spartani di re ne avevano due, uno di questi appoggiava un altro popolo greco, gli Egineti, che si era sottomesso, o gli Egineti, insomma sugli accenti sono abbastanza deboli ragazzi, quindi perdonatemela, che si era sottomesso a Dario, e non ha fatto una bella fine, perché in realtà Cleomene, insomma, che era l'altro re, l'ha fatto poi deporre, insomma, non contento di questa cosa. È un po' più complicata di così la storia, ma insomma devo glissare perché altrimenti andiamo molto lunghi. Ma insomma qui inizia il racconto della guerra vera e propria, che Erodoto ci dice viene combattuta con 600 triremi e un esercito di cui non sappiamo i numeri. Erodoto non si, diciamo, non ci dice bene quanti erano le forze in campo. Prima i persiani arrivano a Nasso e, visti i precedenti, quelli di Nasso se la danno a gambe e scappano. Insomma, la loro città viene presa vuota e viene data alle fiamme. Dati, che è il generale persiano, uno dei generali persiani al comando delle armate, arriva poi in un'altra città greca, la città di Delo, dove trova una città mezza deserta, perché qua erano scappati tutti fondamentalmente. Ma a quel punto che fa Delo? Dati rivolge un discorso molto pio agli abitanti di Delo, quelli che erano rimasti quantomeno, E dice così, Erodoto ce lo riporta: «O uomini sacri, perché siete fuggiti sospettandomi di intenzioni non buone?» Dico io, forse perché arrivi con un esercito, insomma, però vabbè, questa diciamo è la mia impressione. «Io per me stesso sono saggio abbastanza e per di più anche dal re mi è stato ordinato di non recare alcun danno al paese dove nacquero i due dei». A quali dei si riferisce? Si riferisce ad Apollo e Artemide, insomma, particolarmente importanti, nati, secondo la mitologia, a Delo. «Né al territorio stesso, né ai suoi abitanti. Ritornate dunque nelle vostre case e continuate ad abitare la vostra isola». Quindi c'è questa specie di aneddoto, un po' di, come dire, rispetto degli dèi da parte, certo, dei persiani, no? Che
comunque di imbonimento nel mondo antico, pure, in un,
sì,
certo,
sì,
senso.
Sì, esatto. Nel mondo antico non è così raro, diciamo. Anche se poi a Delo ci sarà un bruttissimo terremoto, segno forse che agli dèi questa cosa non era proprio piaciuta, quantomeno, insomma, quello che ci riporta Erodoto. I persiani comunque che fanno? Avanzano, assoggettano un po' di popoli, una fra tutte ovviamente l'importante città di Eretria, che aveva dato l'aiuto, diciamo, a queste città nelle rivolte ioniche e che, nonostante l'aiuto ateniese che si era, che insomma aveva dato supporto, in realtà capitola, e Dario aveva addirittura dato luogo qui di bruciare luoghi sacri di ogni genere. Insomma, fatto sta che veramente ce l'aveva proprio con sia con Atene sia con la città di Atene.
Era vagamente legata al dito.
Esatto, esatto. E a questo punto si avvicina il gran finale, con l'esercito persiano che sbarca a Maratona, dove verrà raggiunto da quello ateniese, e non solo, come vedremo, insomma, per l'atto finale di questa guerra. Ma prima di andare avanti, Costa, perché insomma questo è l'atto un po' finale della la battaglia di Maratona, quanto c'è di vero in quello che ci racconta Erodoto e cosa c'è di storico che possiamo un po' trarre da questo racconto?
Allora, è molto interessante il discorso su Erodoto e deve partire da una nostra ammissione, ovvero che della vita di Erodoto, come in realtà di molti altri intellettuali, no, comunque grandi figure che abbiamo magari anche studiato a scuola, non sappiamo niente, nulla, praticamente nulla. Non sappiamo la data di nascita né la data di morte, ed entrambe al massimo si possono dedurre da alcuni avvenimenti che invece sappiamo accaduti nella sua vita. Per esempio, la sua data di nascita si può far risalire al 484 a.C. perché? Perché lui è tra gli uomini che va a fondare la colonia di Turi per volere di Pericle nel 444. Quindi, facendo risalire al massimo dal momento più alto, no, della vita di un uomo, che in quel periodo dei Greci era intorno ai 40 anni, possiamo dire che la data di nascita potrebbe essere questa. Però, e non è affatto precisa. Sappiamo invece che il luogo di nascita è Alicarnasso, questa città che oggi si chiama Bodrum e sta in Turchia, che, come vi ho detto anche prima, è una delle colonie, no, fondate dai Greci, in realtà di fondazione dorica, però che poi entra a far parte di tutta la popolazione greca di quei territori, che è più in realtà ionica, e diventa comunque parte di quel mondo lì. Sappiamo peraltro che invece Alicarnasso per lungo tempo era stato sotto il dominio persiano, in realtà era sotto il dominio persiano ma governata da un tiranno prezzolato ovviamente dall'impero persiano, e che però poi invece alla fine delle guerre persiane finirà invece sotto l'egida, o comunque alleata di altre città greche, sotto la Lega Delio-Attica, che poi insomma ne parleremo perché sarà molto importante nella storia successiva. Sappiamo che proveniva da una famiglia aristocratica e che fu un grande viaggiatore sin da quando era ragazzo praticamente, perché la sua famiglia fu esiliata da uno dei tiranni di Alicarnasso che governava la città, che si chiamava Ligdami. Questa famiglia, insomma la famiglia di Erodoto, infatti era un'oppositrice del tiranno, e si dice addirittura che suo cugino, che si chiama Paniassi, che era un poeta epico, fu addirittura accusato di cospirare contro il tiranno e che infatti lo mise a morte. Tra l'altro il nome Paniassi ci fa capire che probabilmente da uno dei due lati della famiglia Erodoto non era totalmente, diciamo, greco, ma aveva degli elementi della popolazione precedente, no? Quella su cui è stata fondata Alicarnasso, che è la popolazione dei Cari, perché questo nome ci può, insomma, è di quella tradizione lì. Comunque, niente, è costretto a fuggire, scappa e visita molte città, va dappertutto, va in Egitto, va in Oriente, visita Atene, altre grandi città della Grecia, e addirittura ad Atene, che è un'altra delle grandi, delle importanti città della sua vita dopo Alicarnasso, diventa, diciamo, amico di Pericle, grande uomo che poi, no, vedremo in un momento successivo dei nostri racconti, e grazie a lui guadagnò molto successo e soprattutto anche un discreto gruzzolo a livello monetario, come in realtà facendo recitare, o comunque recitando lui stesso pubblicamente, dei brani delle sue storie. Quindi le storie, nonostante siano un testo scritto, hanno una grande fama, soprattutto per il fatto che venivano recitate oralmente ad Atene, che in quel periodo cominciava a diventare, no, il grande centro culturale di tutta la Grecia, e non solo, ovviamente, perché era anche super imperialista, e quindi poi vedremo dopo, no, comunque ha fatto il suo nella storia Atene, e per questo, diciamo, è legato, no, molto ad Atene. E poi in più sappiamo che andò a fondare la colonia di Turi, e quindi la terza città, diciamo, più importante è Turi, e dove forse una parte degli studiosi dice che potrebbe essere morto lì a Turi. Comunque ci è andato intorno ai 40 anni ed è rimasto lì fino alla morte. Quando è questa morte non si sa di preciso, però sappiamo che l'ultima indicazione che possiamo avere dal suo testo, che è effettivamente l'unico modo per cercare, no, delle notizie sulla sua vita, è il fatto che probabilmente era ancora vivo quando morì Artaserse nel 424-423, perché è l'ultimo appunto, diciamo, che si può intravedere di data, no, nel suo scritto. Più o meno, quindi, visse una sessantina d'anni all'interno di uno dei periodi, no, più importanti comunque della storia della Grecia, perché si andava, ecco, combattendo questa guerra, si andava formando quel mondo greco, no, che noi abbiamo imparato a studiare, ad apprezzare tutto quanto, e che ha poi caratterizzato poi tutto quello che viene dopo. L'importanza sta proprio qui, perché lui è il primo storico, diciamo, Cicerone ce lo pone come il primo storico, nonostante poi spesso e volentieri lo batacchi senza pietà in altri suoi scritti, però lo chiama il padre della storiografia, in pratica. Perché? Perché lui lega degli elementi arcaici, che a lui piacciono molto, tra l'altro, e che sono legati anche al fatto che lui recitava dei brani, no, delle storie, invece ha una cosa nuova, ovvero a mettere per iscritto queste cose che lui raccontava. Si parla di lui come di un Aedo in prosa, in un certo senso. Perché? Perché lui ha uno stile molto semplice di scrittura. Lui scrive nell'alfabeto, insomma, nel linguaggio ionico, il greco ionico, anche se poi, probabilmente dopo la sua morte, il testo è stato contaminato da alcuni elementi di lingua invece attica, segno che comunque ad Atene girava e come, no, il libro. Sappiamo che le storie sono enormi, durano il doppio dell'Iliade, tanto per far capire più o meno la lunghezza, ed è stato calcolato che probabilmente la sua lunghezza era un centinaio di metri di papiro diviso in una trentina di rotoli. Quindi...
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Ovviamente la sua fortuna è più orale che scritta, perché era pure difficile da replicare, era molto costoso replicare le storie per tutta la sua lunghezza. Sappiamo che poi, successivamente, in epoca alessandrina, in epoca ellenistica, le storie vennero divise in 9 libri. Per questo noi possiamo parlare di 9 libri, perché qualcuno ha lavorato sul testo e l'ha diviso in 9 parti. E che è un esempio di quel modo che avevano effettivamente poi gli aedi, i grandi cantori, no? E anche comunque i saggi, perché spesso e volentieri si parla di lui come di un vecchio saggio che sa, è esperto nella materia dei racconti, che sa molte cose, che è una figura che a livello locale era molto apprezzata non solo dai greci, ma anche nell'ambito extra greco. Infatti lui nelle storie parla dei saggi persiani che gli hanno raccontato le cose che poi lui racconta. Quindi tutte le storie sono una sorta di racconto utilizzato in maniera, insomma, la composizione è detta anulare, ovviamente. Perché? Perché è come se fosse un cerchio, perché tutto porta sempre allo stesso punto, no? Perché la sua idea è che questo sommo scontro tra greci e persiani ci sia sempre stato, e quindi tutto derivi da quello, come poi tu comunque hai raccontato già, no, con le idee mitiche che raccontano i primi libri. Quindi è molto importante questo recupero, no, di una fase più antica del racconto storico, che però lui ci ripresenta anche scrivendolo, insomma portando la parola scritta all'interno del discorso storico e del racconto di come la storia arrivava. In più ha uno stile basato anche molto sul fatto di riportare che a dirgli questa cosa è stato qualcuno, quindi apre moltissimi flashback, come li chiamati tu, no? Magari arriva ad un punto e a proposito di questo ti dirò che, e comincia a raccontare qualcosa. Peraltro qui poi c'è un discorso da fare, per cui gli storici sono un po' divisi sulla concezione che si ha di Erodoto. Perché? Innanzitutto perché non sappiamo bene in che modo lui poi sia arrivato a scrivere queste storie. C'è una divisione, cioè tra chi pensa che quest'opera sia nata con un altro motivo, cioè il motivo dell'intellettuale, dello studioso che va in viaggio e che quindi poi descrive quello che vede, quello che conosce, come se fosse, no, più un etnografo, un geografo, no? Ce ne sono stati altri prima di lui nella storia della Grecia, tipo Ecateo per esempio. E che quindi le storie che hanno effettivamente dei punti in cui poi si uniscono, si saldano, no, in maniera anche casuale, derivi proprio da questo, perché poi lui successivamente si è arrivato all'idea di costruire invece un lavoro da storico, quindi prendere tutto quello che ha imparato e che nei suoi viaggi e costituire un'opera singola. Invece ci sono quelli che pensano che lui abbia da subito avuto quest'idea, ovvero che anche gli stessi viaggi che lui ha fatto in tutta la sua vita siano stati anche per questo motivo, perché aveva già in mente di costruire questa grande storia, per cui voleva capire perché i greci e i persiani dall'inizio praticamente della loro storia erano sempre stati contro, e che quindi tutto questo sia un corpo unitario, fondamentalmente le storie non siano qualcosa di diviso. Dov'è la verità in questo senso? In realtà né dall'una né dall'altra parte, perché le tesi comunque hanno dei fondi di verità da entrambi i lati. C'è un punto d'incontro però, perché possiamo in realtà pensare a un Erodoto viaggiatore, a Edo in prosa, che quindi si scrive delle cose da recitare e quant'altro, però poi unito a quello che a un certo punto è determinato, no, a mettere per iscritto tutto quello che ha sentito e tutto quello che ha imparato in questi viaggi. E quindi alla fine diciamo che la verità potrebbe, almeno per noi, trovarsi nel mezzo, no? Trovarsi nel fatto che magari in questi viaggi gli sia venuta poi l'idea di costruire qualcosa di unitario che raccontasse tutta questa vicenda, che peraltro trova fondamento nel fatto che il centro, in realtà il focus dell'opera di Erodoto è praticamente l'espansione persiana come fattore che unifica tutto quanto, perché comunque grandi parti dei libri sono dedicate, no, all'espansione persiana, che poi arriverà a contatto con gli uomini di Grecia. Quindi da questo senso, peraltro, lui è un greco fiero, orgoglioso di quello che, no, delle sconfitte che i greci hanno inflitto ai persiani, che però riesce ad apprezzare tutto quello che ha conosciuto del nemico, o comunque quello che ha scoperto nei suoi viaggi e tutto quanto. In questo senso è effettivamente un grande autore che ha delle idee che potremmo definire moderne, perché ha un approccio in realtà molto importante dal punto di vista storiografico, perché lui che fa? Lui ha in mente l'idea di raccontare questa grande guerra, no? che si propaga da chissà quanto tempo, e quello che fa è andarsi a trovare tutte le fonti, a cercare di comprendere, di conoscere, di arrivare a quello che deve raccontare, e analizza tutte le fonti. Per questo sarà spesso preso in giro, o comunque anche maltrattato, sia dagli storici o comunque dagli studiosi immediatamente successivi a lui. Tucidide non la toccherà piano su di lui, no? L'hai raccontato anche te nella prima puntata, ma anche lo stesso Cicerone, anche Plutarco addirittura parlerà del fatto che sia stato un cattivo studioso, tanto per dirne una. Quindi non è stato sempre apprezzato, però in realtà, a differenza dello stesso Tucidide, ha un approccio un po' più moderno, perché lui le fonti le vede tutte, poi magari le riporta, dice, perché lui dice, no, lui si mette le mani avanti dicendo io riporto quello che ho sentito, non è detto che io ci creda, però lo riporto. Quindi magari non dobbiamo prendere per oro colato tutto quello che lui ha descritto, però sicuramente lui è andato ad ascoltare, si è informato, ha scoperto, ha recuperato informazioni e ce le ha riportate per quello che erano. Non è come una certa storiografia ha detto prima che si... perché ovviamente anche la storiografia, lo studio, no, delle fonti è un qualcosa che nel tempo poi si amplia, no? Perché ne scopriamo alcune nuove, scopriamo un altro commento di qualche storico antico che aveva più informazioni di noi e quant'altro. Quindi man mano che si allarga lo studio su Erodoto si va in un certo senso ad elevare la figura di storico, quando quella di scrittore ovviamente non era mai stata contestata, perché è un grande scrittore, è uno che sa il fatto suo quando si tratta di comporre. Quindi il discorso qual è? Non dobbiamo prendere per oro colato quello che scrive, ma sicuramente alcune delle azioni scritte e dei combattimenti fatti, della situazione accaduta, è vera. Soprattutto perché, tra l'altro, lui è il primo, poi Tucidide lo farà ancora di più, ma a prendere un periodo storico comunque ristretto. Si parla di 3 generazioni. E soprattutto una storia che a lui è praticamente contemporanea, perché lui è nato poco dopo la battaglia di Maratona, perché più o meno il 484 a.C. Quindi è proprio la storia che lui ha vissuto magari da bambino, cioè quello che gli poteva raccontargli qualcuno che aveva partecipato, no, nei suoi viaggi e tutto quanto. Quindi, in un certo senso, la sua opera è comunque valida, per quanto magari non priva di inesattezze, anche perché ovviamente affidandosi molto alla trasmissione orale, perché era quella più immediata, la memoria delle persone non sempre, no, è perfetta, né umanamente né per volontà, perché comunque qualcuno magari vuole dare un ruolo un po' più importante, no, a una parte piuttosto che un'altra.
Certo, certo, anche quello che si vede, diciamo, non per forza sempre corrisponde a quello che succede.
Assolutamente sì, caro Riccardo.
Possono ingannarci in tanti modi. Però diciamo, come dici tu, generalmente Erodoto può essere ritenuto credibile per le conseguenze degli avvenimenti, i grandi avvenimenti generali. Poi è chiaro, insomma, gli aneddoti, ricordiamolo sempre, l'hai detto anche tu, sono cose che venivano recitate, quindi spesso, insomma, la retorica, come abbiamo detto anche in prima
era importantissima, era assolutamente importante,
quindi è chiaro che se vai a cercare il dettaglio, no, più succoso, mettiamolo così, che magari recitato ti può anche far guadagnare qualcosina in più, e ce lo metti, no?
Ti dirò, Riccardo, mi ricorda, se proprio dobbiamo dire tutta, una certa tendenza online che c'è adesso, no?
Dici di farcire un po' le cose. Tu immagini Erodoto a fare clickbait, si mette lì.
Secondo me sarebbe stato il più grande clickbaiter della storia, cioè probabilmente.
Dai, tipo, apre la porta, no? Vuoi sapere che cosa è successo? Vieni, entra qui. Oppure vieni stasera all'anfiteatro per sentire la vera storia.
Per quanto riguarda questo, clicca qui.
Esatto, esatto. Beh, no, dai, ce lo immaginiamo così, interessante. Comunque, Costa, ci siamo fermati al climax in realtà, cioè proprio al massimo, no, la battaglia di Maratona, quindi insomma, se mi concedi, io finirei.
Prego, Riccardo, con la battaglia di Maratona. L'assoluto padrone del campo.
Adesso no, ora vi aspetterete tutti la descrizione di Erodoto di un'epica battaglia, probabilmente rimarrete un po' delusi. Comunque, torniamo un attimo indietro. Perché insomma, siamo fermati alla battaglia di Maratona, ma ad Atene noi ci immaginiamo che arriva a un certo punto la notizia che la città alleata, in questo senso, di Eretria è stata distrutta e l'esercito persiano si sta avvicinando. Quindi, insomma, c'è un attimo di paura e di sgomento. Ci si riunisce per decidere cosa fare. Prima cosa si eleggono gli strateghi, queste persone, no, che devono portare avanti la guerra. Tra questi 10 strateghi si elegge un tale Miliziade, che per Erodoto sarà molto importante, lo vedremo più avanti, che era anziano ma aveva una bella storia alle sue spalle antipersiana, diciamo, sia personale che insomma di famiglia, quindi viene scelto. Poi ovviamente si cercano alleati, perché non è che puoi combattere questa guerra da solo, e quindi si manda un araldo, tale Filippide, dove? A Sparta, ovviamente, perché insomma bisogna combattere, bisogna trovare gente in grado di farlo. Perché Filippide? Erodoto ci dice che era quello che si chiama un emerodromo, cioè un messaggero specializzato, diciamo, che a piedi poteva correre lunghissime distanze in poco tempo. Filippide arriva a Sparta ed Erodoto ci riporta il suo discorso che vi vado a leggere. O Spartani, gli Ateniesi vi chiedono di venire in loro aiuto e di non permettere che la città più antica della Grecia cada in schiavitù per opera di barbari. Che anche Eretria ora è stata ridotta in schiavitù e la Grecia è stata privata di una città importante. Gli Spartani a quel punto chiesero: dov'è Atene quando cadde l'Ovestfalda? No, vabbè, quello era un altro libro. No, non, non è non proprio così, no, però più o meno, perché in realtà gli Spartani accettano. Però dicono: guarda, proprio oggi in realtà c'ho da fare, perché insomma c'ho Giudo, no, vabbè, non dicono così, però più o meno insomma dicono: guardate, veniamo sicuro, però c'è un problema. E qual è il problema? Vado di nuovo a citare Erodoto. Era infatti il nono giorno del mese e nel nono giorno dissero che non avrebbero potuto mettersi in marcia non essendoci ancora il plenilunio. Sembra un po' una supercazzola per dirla, diciamo, in termini contemporanei, però leggendo un po' il passaggio, gli storici hanno pensato che questa situazione era una situazione in cui non si poteva combattere, probabilmente per motivi religiosi. Questo poteva essere, insomma, il motivo più plausibile, anche se non possiamo avere la certezza. Che festa c'era? Che festa religiosa c'era? C'era la festa delle Carnei in onore di Apollo Carneio. Carneio era una vecchia divinità dorica che, come spesso accadeva, no, poi veniva reinterpretata in aspetti di altre divinità, e questo ovviamente era un aspetto di Apollo. Queste feste duravano 9 giorni e in queste feste andavano ridotti gli scontri. Poi in questo senso gli Spartani erano particolarmente pii, insomma particolarmente religiosi ed osservanti di queste tradizioni, e quindi è plausibile il fatto che avessero deciso di non combattere.
Perché sembra una sciocchezza detta così, no? Sembra che vogliano soltanto, sì, esatto, allontanarla. In realtà dobbiamo anche capire perché per quei popoli era fondamentale l'aiuto, certo, degli dei, e quando si era deciso che è una festa, no? Durante una festa non si doveva combattere. Non si doveva combattere, perché altrimenti la disgrazia sarebbe caduta. Ma è una cosa che in realtà poi magari evitiamo di dirlo sempre, ma capitava anche con i romani, tutti quanti hanno fatto discorsi del genere una volta tanto.
Poi chi più chi meno, insomma, perché
certo, sì, sicuramente.
Però sì, insomma, siamo in questa situazione. A questo punto bisogna decidere la strategia, perché insomma, che succede? Succede che questa battaglia in qualche modo va combattuta. Quindi si decide di marciare lo stesso, anche se insomma gli Spartani non ci seguono subito, dicono gli Ateniesi, e quindi si arriva, c'è una grossa corsa, diciamo, verso Maratona. A Maratona i persiani erano guidati da Ippia, figlio di Pisistrato, una figura importante nella rivolta ionia che vi ho citato prima, che non vi ho detto insomma per brevità della vicenda, ma che insomma era qui a combattere contro i greci, che per il momento contavano quindi sulle forze dei soli Ateniesi e Plateesi, i cittadini di Platea, che, poverini, non vengono mai citati, ma insomma ci sono anche loro a combattere.
Sì, sono gli unici che hanno aiutato.
In riconoscenza del supporto che Atene aveva dato loro in passato contro, insomma, varie altre vicissitudini che coinvolgevano Tebe e quant'altro, e che oggi, insomma, combattevano al loro fianco. A questo punto bisognava, insomma, capire proprio fisicamente cosa fare sul campo di battaglia, perché ci sono tutti questi strateghi che sono 10, a noi ci sembra un'enormità, mettere d'accordo 10 persone non è mai semplice, diciamo, no? E quindi erano divisi su 2 strategie: o aspettare o attaccare. Ovviamente, forse anche con un po' un espediente retorico, no, usato da Erodoto, sono divisi 5 contro 5. E quindi che bisogna fare? Bisogna trovare un po' un ago della bilancia, e l'ago della bilancia in questi casi ricade sul Polemarco. Chi era il Polemarco? Era un arconte ateniese incaricato proprio di occuparsi delle cose di guerra, le chiameremo oggi, cioè tutto ciò che aveva a che fare con la guerra, la battaglia, e che poteva votare proprio per evitare impasse, diciamo, di questo genere in situazioni come questa, e che a livello gerarchico era il comandante degli strateghi stessi, in un certo senso tutti gli strateghi riferivano a lui. Il Polemarco in questione si chiamava Callimaco di Afidna, che insomma è importante, è una figura molto importante in questa vicenda. Si vede arrivare Miliziade, che gli fa tutto un pistolotto lunghissimo per convincerlo a votare a favore del suo intervento. Vi leggo solo l'inizio. Gli dice: tutto questo, scusate, non l'inizio, la fine, tutto questo sta a te e da te dipende. Se tu ti unisci al mio parere, hai una patria libera e hai una città che è la prima dell'Ellade. Se invece scegli il parere di quelli che dissuadono dalla lotta, avverrà il contrario di tutte quelle belle cose che ti ho esposto. Quindi o fai come dico io, oppure basta, oppure è tutto finito.
Ma oh, nessuna ansia, eh?
Esatto, nessuna ansia. Kallima da questo punto si convince e quindi si può combattere. C'è però una fase di stallo, che insomma qui rientriamo un po' più nell'analisi un po' più storica, in realtà, tra cui alcuni storici, tra cui appunto John Francis Lazebny, uno degli storici che ha scritto su Maratona, ce ne sono di diversi, ha scritto peraltro un bel testo riguardante proprio la guerra contro i persiani. Probabilmente il motivo di questa attesa, di questa fase di indecisione, più che nella divisione tra gli strateghi o comunque tra le varie strategie ateniesi, erano più nella speranza di vedere effettivamente arrivare questi spartani, perché insomma, mettiamoci nei loro panni, stiamo parlando di un grosso contingente che poteva comunque arrivare, quindi se si può temporeggiare, no, aveva assolutamente senso. Un'altra interpretazione poteva essere quella che gli ateniesi erano impauriti dalla cavalleria persiana, che per qualche motivo il giorno dell'attacco in realtà non era presente sul campo di battaglia, quindi forse si aspettavano questo fatto che l'esercito persiano poteva essere in qualche modo diviso sulla battaglia, impegnato su fronti diversi, e quindi questo poteva essere in realtà il momento giusto. Come ovvio, sono tutte ricostruzioni, insomma, non possiamo sapere la verità storica effettivamente qual è stata, però è interessante vedere tutte queste varie ricostruzioni. A questo punto si schiera l'esercito, Callimaco quindi prende il comando dell'ala destra, poi tutte le altre forze vengono schierate in sequenza, da qui fino all'ala sinistra dove si schierano i plateesi. A quel punto Erodoto ci racconta che gli ateniesi si lanciano in modo forsennato contro i persiani percorrendo 8 stadi, qui cito, senza né cavalleria né arcieri, ma combattendo, per usare sempre le parole dello storico, in modo degno di ricordo. Tutto qua, cioè la battaglia per Erodoto finisce qui fondamentalmente. Ci sono un altro po' di dettagli che poi vado a citare, però non c'è questa grande descrizione, no, delle mosse fatte dagli strateghi, le battaglie, no, finisce qua. Comunque Erodoto, come si vede, insomma, non è un grande narratore di battaglia né un grande conoscitore della guerra di per sé. Ci informa di questo dettaglio degli 8 stadi di corsa, che comunque è interessante da capire. Perché? Perché 8 stadi sono circa 1,5 km di corsa, che insomma correte voi per 1,5 km di corsa armati, non è una cosa molto comune, e tanto che insomma sono stati fatti anche degli studi, uno dell'Università della Pennsylvania, utilizzando proprio alcuni studenti che, equipaggiati con un carico equivalente in peso, non sarebbero poi riusciti dopo una corsa di 1,5 km a combattere, quindi insomma... Per questo, no, questa parte di studi direbbe, no, vedete, è un po' improbabile. Anche se gli storici su questo sono un po' divisi, perché ce ne sono altri che invece ci dicono, no, uno studente contemporaneo non è come un combattente greco dell'epoca, quindi insomma, forse non è proprio così inverosimile. Ovviamente anche qui non sappiamo la verità, non la sapremo mai. A me piace pensare che dopo questa corsa di 1,5 km loro sono stati in grado di combattere con tutte le forze, Costa. Non so a te, ma insomma, io propendo per questa ipotesi solo per passione, mettiamola così.
Onestamente io propendo per il fatto che abbiano fatto 1,5 km camminando velocemente ma non correndo, perché va esatto. Bene, forti sì, ma pazzi no, insomma.
Beh, assolutamente, Non sappiamo neanche nulla sul campo di battaglia in realtà. Erodoto ovviamente se ne frega e non ci dice assolutamente niente. Da ricostruzioni successive fatti da altri storici moderni come Fink, forse la grande palude che si vede esistente oggi poteva in realtà non esserci, e la pianura era una pianura comunque molto fertile, anche adatta insomma a ospitare un gran numero di persone. Strategicamente forse l'unica cosa diversa diciamo sul campo di battaglia era un piccolo torrente, che però in realtà non era poi così importante a livello strategico, perché i soldati potevano passarci insomma senza troppe remore. Insomma, tanta incertezza. La battaglia ha luogo, Erodoto ci dice che gli ateniesi persero solo 192 uomini contro i 6.400 dei barbari, anche su questo insomma i numeri sono abbastanza incerti. Si dice peraltro che 6.400 diviso 192 fa tipo 33,3, e 3 era un numero insomma particolarmente importante diciamo per a livello
si è lasciato un po' prendere magari dalla cabalistica,
esatto, quindi insomma diciamo ha poco senso stare a perdere tanto tempo su questo diciamo. Comunque fatto sta che, come hai detto tu, sappiamo, perché Erodoto ce l'ha prima volta, che la battaglia fu una battaglia importante. battaglia in cui il ruolo di miliziate forse fu anche un po' esagerato, per adombrare il povero Callimaco, mettiamolo così, che non godeva insomma delle grandi simpatie, al quale muore in battaglia, quindi diciamo non può protestare, però quantomeno i contemporanei probabilmente avevano riservato un ruolo molto più importante, perché sappiamo che gli venne fatta anche una statua, insomma fu celebrato molto di più di quanto poi non venne riportato da Erodoto nelle sue storie. Voglio chiudere su una leggenda che forse tutti di voi avete sentito, sul messaggero Filippide, quello che corse talmente tanto dopo la vittoria per annunciare appunto ad Atene il fatto che la battaglia era stata vinta con un sonoro "abbiamo vinto", per poi morire strapazzato al suolo. E no, leggenda dal quale si riporterebbe che questa corsa erano 40 chilometri e quindi da qui la maratona, no, in nome della battaglia. In realtà questa è una leggenda completamente successiva, ma questo aneddoto su Filippide in realtà non ce lo racconta Erodoto ma Plutarco, probabilmente confondendosi tra la corsa dello stesso Filippide a Sparta, di cui vi ho parlato insomma in apertura, e la marcia degli ateniesi di ritorno da Maratona, che insomma dovettero tornare in maniera precipitosa ad Atene, forse complice un possibile attacco persiano a sorpresa, diciamo, che veniva dal mare. Queste cose forse si sono un po' confuse ed è uscito fuori questo aneddoto. Ma insomma, diciamo, è tutto un po' avvolto, diciamo, nell'incertezza. Ma quello che è certo è che dopo la sconfitta di Maratona, Dario rinuncia alle sue mire verso la Grecia, complice anche una forte ribellione che ci sarà in Egitto successivamente e che gli impedirà di tornare lui stesso, ma insomma, come in tutte le migliori storie, il mantello lo prende il figlio, no? Insomma,
il figlio che è un sire generoso.
Esatto, come la dicono i film contemporanei, che insomma si chiama Serse, se la lega giusto un tanto al dito, ma su questo ci torniamo con calma.
È un'altra storia,
è un'altra storia, nel vero senso della parola, visto che parliamo di storie.
Sì, esatto.
Comunque, torniamo un po' alle fonti o comunque ispirazioni o cose interessanti che potete consultare. Ovviamente, opera principe, le storie di Erodoto, non ve lo dico neanche, bellissime, leggetevele, ci sono tanti aneddoti, tante cose veramente interessanti da leggerci.
Più scritte bene che raccontatrici di verità, però sì, comunque sì, vanno lette perché sono belle anche da leggere.
Assolutamente, sì, certo. Ma poi anche comunque riportano delle cose storicamente avvenute ed è sempre bello andarle a leggere con le parole di chi le ha viste o quasi, perché insomma poi Erodoto
era lì.
Quindi è sempre bello. Poi c'è un libro, anzi due libri che vi consiglio, di due storici che hanno approfondito la battaglia di Maratona e l'hanno un po' ricostruita a un punto di vista storico. Ovviamente io ho citato pochissime cose di quelle che sono scritte in questo libro, i libri sono molto più grandi, andatevi a vedere perché secondo me sono interessanti. Uno si chiama La battaglia di Maratona di Peter Krenz, lo trovate in italiano, edito dal Mulino. Un altro si chiama Marathon, The First Persian Invasion of Greece, di Secunda, uno storico molto bello che insomma ripercorre la battaglia di Maratona sotto tanti aspetti, sia quello del campo di battaglia, le armi utilizzate, gli avvenimenti che sono accaduti insomma durante la battaglia, aneddoti particolari, molto bello, molto interessante, forse un po' difficile da reperire, ma se lo trovate è veramente interessante.
Invece io vi consiglio, allora, riporto quello che nella prima puntata ha citato Riccardo, ovvero Introduzione alla storiografia greca di Bettalli, che però in realtà è a cura di Bettalli, perché all'interno ci sono invece diversi autori, però il capitolo su Erodoto è proprio di Bettalli, quindi vi consiglio quello perché l'ho amato, perché è scritto veramente tanto bene e dà una lettura totale del personaggio, quindi per quello che sappiamo del personaggio, purtroppo, e quindi ve lo consiglio. Poi il libro che sarà il mio fedele compagno, benché poi è un po' vecchiotto, quindi va filtrato con altre cose, ovvero Storia greca, linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana di Domenico Musti, però come detto è un qualcosa che va, no, integrato con quello che poi abbiamo scoperto dopo che questo libro è stato scritto, però alla fine è molto bello. E in più do due consigli più pop, cioè più video più che altro, per la battaglia di Maratona, perché ci sono ben due cose che su YouTube si possono ascoltare. Uno è un audio, solo audio purtroppo, di Barbero, del maestro che ne parla, e ovviamente è Barbero che racconta una battaglia, io non me lo perderei fossi in voi.
Assolutamente no.
E poi ce n'è un altro invece che io ho consigliato, Riccardo, in realtà alla puntata che credo fosse la seconda del Bar Storia, sulla battaglia delle Termopili, che però parla in realtà della battaglia di Maratona, e lì lo facevo per una descrizione di come si andava a combattere e quant'altro, che è una lezione tenuta alla scuola Holden da Antonio Scurati, lo scrittore che recentemente ha vinto anche il premio Strega, e che parla appunto della battaglia di Maratona all'interno di una serie di lezioni dedicate al fatto di come alcune battaglie hanno definito il modo, hanno cambiato il modo di combattere in Europa, nel mondo occidentale generico. Sono quattro, se non ricordo male, e la battaglia di Maratona è la prima. Io penso di averlo visto almeno 5 o 6, 7 volte, non lo so, non ricordo, perché comunque per quanto Scurati come, non lo so, oratore non sia proprio il mio preferito, però almeno è comunque raccontato bene, insomma è bravo a definire le
è
cose, quindi
assolutamente.
Sì, sì, da quel punto di vista è consigliato, certo. Assolutamente.
Va bene, allora, anche oggi abbiamo concluso la nostra puntata, abbiamo parlato della prima guerra persiana, insomma andremo avanti, la serie come vi ho detto continuerà tutta l'estate, ci saranno tantissime nuove cose da approfondire, da vedere, tante nuove storie, tanti nuovi autori antichi che è sempre insomma un piacere leggere. Per questa puntata è tutto, ma io vi do appuntamento innanzitutto alla nostra pagina Instagram, alla nostra pagina Facebook, dove insomma trovare tutto quanto è materiale aggiuntivo. Vi invito, se vi fa piacere, a sostenerci su Patreon, dove insomma avete accesso alla chat esclusiva, dove possiamo, volete chiacchierare insieme a noi, commentare un pochino gli episodi e tante altre cose. L'episodio extra ogni mese, che ci sarà puntuale come sempre anche questo mese, anche se ancora non vi sveliamo di cosa parlerà. E insomma tante altre piccole cose che potete ottenere, ovviamente oltre a tutto questo ci fate il piacere insomma di supportarci e di continuare a portare avanti questo progetto in maniera insomma sempre più attenta e sempre più concentrata, mettiamola così. Vi invito poi a continuare a seguirci anche su Spotify, su Apple Podcast, tutte quante le varie piattaforme di podcasting. Vi do appuntamento al prossimo episodio ovviamente della nostra serie, ma prima ricordatevi che la storia,
come la birra,
Non
annoia mai.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.